Ave Maria, ecco un caro saluto da Fra Pietro a tutti gli amici consacrandi. Siamo arrivati ringraziando veramente il Signore per la possibilità di aver fatto quello che abbiamo fatto, ovvero questo corso, e della grazia di avere ecco, tante persone che si sono preparate ecco, attraverso questo corso alla consacrazione. Siamo arrivati praticamente alle porte ecco, del 31 maggio per la consacrazione che ciascuno di voi ecco, compirà in questa diretta, come è stato preannunciato. È arrivato il momento di entrare in qualche modo in contatto con voi ecco, attraverso le vostre domande. Io chiaramente prevedevo che un corso di consacrazione, dove non si tratta solo di catechesi e teoria, ma si tratta poi dopo di dover iniziare una nuova, ecco, esperienza di vita cristiano-mariana, ci sarebbero state delle domande, dei dubbi, dei desideri di chiarimento. Quindi mi sono di fatto giunte delle domande. Ci sarà poi la possibilità, anche durante il corso della trasmissione, di chiamare in diretta. E in ogni caso ci sono già delle domande scritte che dalla redazione ho ricevuto, e sono domande che io ho letto, diciamo, ho cercato in questo modo, quindi con le domande che mi sono arrivate un po' prima, anche di preparare ecco, la risposta, e quindi sono diciamo, soddisfatto delle domande che sono arrivate, perché permettono di o dire cose che non magari avevo detto o che le avevo accennate, o in ogni caso di ritornare su dei concetti importanti che integreranno quanto ci siamo detti durante le 14 trasmissioni di preparazione, dove ecco, mi è stato aggiunto il nome, oltre alla domanda io dirò il nome. Mentre nel caso, insomma, di domande che mi sono arrivate anonime, io leggerò semplicemente con la domanda e darò una risposta. Allora, ecco, rompiamo gli indugi e inizio subito, a leggere con le domande e a cominciare a dare delle risposte. Allora, innanzitutto una domanda anonima, ecco, mi si chiede: da consacrati, se non si rispettano gli obblighi delle cose da fare ogni giorno, si commette un peccato? Grazie per la risposta. Allora, a questa persona che giustamente mi fa questa domanda, in effetti io dopo le trasmissioni mi sono reso conto che sarebbe stato opportuno dire questa cosa. Grazie a Dio è arrivata la domanda e quindi si può ecco, rispondere ora. Allora, deve essere chiaro un principio, perché comunque noi dobbiamo avere chiari i principi, altrimenti non ci si capisce. La consacrazione e gli obblighi ecco, legati alla consacrazione appunto, non obbligano sotto condizione di peccato. Quindi, se una persona, un consacrato, un giorno non dicesse la corona del rosario, lui dice: ho fatto peccato o non ho fatto peccato? Allora, non ha fatto peccato, cioè per commettere un peccato grave ci vogliono tre condizioni, come sapete: ci vuole la materia, ci vuole la volontarietà, ecco, e la consapevolezza che quindi si sta diciamo compiendo un peccato. Nel caso di questi obblighi della consacrazione manca proprio la materia, quindi non è materia di peccato, neppure veniale. Allora, però, detto questo, bisogna anche dire una cosa: chiaramente la consacrazione nella logica della generosità, cioè io mi consacro alla Madonna perché sicuramente ho capito i grandi vantaggi che mi vengono da questa consacrazione, però non è solo un ricevere, è proprio nella logica dello scambio di amore. Io ricevo dalla Madonna dei grandi benefici di ordine soprattutto spirituale, ma da parte mia c'è questo desiderio di un maggiore amore, maggiore devozione a lei. Quindi bisogna solamente dire quello che abbiamo detto, che quindi non si commette peccato, non c'è peccato non osservare ecco, questi obblighi, ma nello stesso tempo non possiamo limitarci a questo, altrimenti proprio la consacrazione, che non avrebbe tanto senso, perché un conto è se un giorno, due giorni, capita che c'è stato qualcosa, qualche difficoltà, qualche imprevisto, la Madonna lo sa, cioè, il Signore lo sa. Se si incominciasse a subentrare invece un atteggiamento diciamo un po' arronzato, ecco, un po' arronzato, cioè un po' di fare le cose un po' così, senza grande così fervore, con molta pigrizia, lì sarebbe un discorso diverso. In ogni caso siamo nella logica delle imperfezioni, quindi delle imperfezioni che non sono per sé neanche oggetto di confessione. Quindi, ricordo, non si commette peccato, ma stimolo a fare il massimo, cioè fare il massimo secondo le proprie possibilità. Sapendo pure, diciamo, magari per i più scrupolosi, che si potrebbero eccessivamente inquietare se non riescono, che comunque la Madonna conosce la nostra vita e tiene in mano il filo della nostra vita. Se subentrano dei momenti particolari nella nostra vita, delle situazioni particolari, disturbi, difficoltà, preoccupazioni grandissime che ci diciamo scombussolano, ecco, quando in quei casi incomincia a essere un po' difficile l'osservanza di queste cose, la Madonna lo sa che lì non c'è volontarietà e affidiamoci a lei e ci darà il modo anche di uscire da queste situazioni un po' incresciose. Quindi questo. Allora, poi ecco, leggo quest'altra domanda. Ecco, più che una domanda, un po' una considerazione, diciamo che mi viene chiesto, cioè, io porto lo scapolare, questa persona appunto non c'è il nome, dice io porto lo scapolare, mi piacerebbe aderire all'iniziativa, alla splendida iniziativa, purtroppo sono un po' scrupoloso, temo di sbagliare e di offendere o dispiacere la mamma celeste. Ecco, allora, a questa persona che diciamo, mi ha fatto arrivare questo messaggio, e a persone che magari sì, portano questa sofferenza degli scrupoli, perché in effetti uno non è che se li va a cercare i scrupoli, è una tendenza dello spirito, dipende dal temperamento, dipende anche dalle esperienze di vita, dipende da tante cose. Io vorrei dire che San Luigi nel trattato dice che uno degli effetti della consacrazione è proprio quello di liberare dagli scrupoli. Quindi cosa voglio dire? Che davanti anche a queste attitudini spirituali che noi ci rendiamo conto che vorremmo un po' vincere, non ci riusciamo, come ad esempio quello degli scrupoli, la consacrazione non solo non è un impedimento lo scrupolo, ma è uno stimolo per fare la consacrazione, perché noi crediamo in questa promessa e crediamo anche nell'esperienza dei consacrati che vivendo vita di consacrazione cominciano a godere di una grande libertà spirituale, cioè come se venisse liberata, diciamo, da questo fardello degli scrupoli. Lì c'è poi dopo il discorso, però io temo di sbagliare, temo di non essere, allora, come dicevo durante le trasmissioni, allora se si tratta di debolezze umane, cioè noi sbagliamo per tanti motivi, una cosa è sbagliare perché si vuole sbagliare, una cosa è sbagliare perché invece si è deboli e magari un giorno si è più forti, un altro di meno, e quindi ci sono tante cose. Quindi nel caso di questo timore io direi alla persona, se questo è l'unico impedimento, e si è preparato, diciamo, si è preparato alla consacrazione seguendo le catechesi, io direi di farla la consacrazione, perché sarà una marcia in più nella sua vita spirituale, e io auguro, e anzi sono anche sicuro, che questo, diciamo, nuovo percorso mariano aiuterà a vincere anche gli scrupoli e a diciamo, diventare così più sereno nei confronti degli obblighi, ecco, di vita cristiana e in questo caso mariana della consacrazione. Ecco, poi leggo quest'altra domanda che questa volta c'è il nome, quindi la persona che mi rivolge questa domanda si chiama Carmelo, dice mi ero iscritto, ecco, per la consacrazione alla Madonna, purtroppo però mi trovo in una situazione personale che mi impedisce di poterla in questo momento fare. E ringrazio, ecco, per la possibilità del corso, ho ricevuto tantissime indicazioni per poter amare in maniera più completa la nostra Madre Santissima, che cercherò di mettere in pratica. Allora, questa non è tanto una domanda, è una constatazione che Carmelo fa. Io non so se in questo momento lui è sintonizzato, perché l'ho voluta leggere, perché io vorrei dire a Carmelo e a tutte le persone che magari avevano iniziato il corso e poi o perché lo hanno ascoltato le mie catechesi o perché hanno chiesto un po' delle spiegazioni, hanno preso coscienza che quando ci sono delle situazioni di peccato stabili, di peccato grave stabili, la consacrazione non può essere fatta. Allora, queste persone voglio dire che innanzitutto non si sentano abbandonate, perché, ripeto, c'è il discorso di chi si trova in peccato e il peccato lo vuole, ci vuole rimanere, non ne vuole sapere niente, e in questo caso chiaramente c'è una scelta fondamentale della persona. Altre volte invece la situazione è molto, i confini sono molto meno delineati, per cui una persona si trova in uno stato irregolare, lo sa, ne prende coscienza, vorrebbe uscire, ma in quel momento particolare, in quel momento preciso, non riesce, perché ci vuole del tempo, bisogna prendere delle decisioni. Ecco, allora a queste persone io consiglio di affidarsi alla Madonna. Certo, fare l'atto di consacrazione, quindi con una vita di consacrazione, così come abbiamo spiegato durante il corso, no, ma affidare la propria vita, la propria situazione alla Madonna, chiedendole anche la grazia, la forza, la luce e tutto ciò che c'è bisogno per poter rompere magari certi legami, certi vincoli che ci allontanano dalla legge del Signore. Questo non solo è possibile, ma io consiglio vivamente di fare. Quindi fate l'atto di affidamento. E mi sono anche consultato, ecco, con dei sacerdoti, per cui vi posso dire che anche domani queste persone che non faranno per questi motivi la consacrazione possono sintonizzarsi, essere spiritualmente così uniti a tutte le persone che faranno la consacrazione, e nel momento in cui reciteremo l'atto di consacrazione fare un atto di affidamento. Quindi affidarsi, ecco, alla Madonna e chiedere a lei la grazia di poter superare, ecco, queste situazioni. Quindi, rispondendo a Carmelo, spero di aver in qualche modo risposto anche ad altre persone che possono trovare in situazioni simili. Allora, poi c'è, ecco, un'altra persona che mi chiedeva, ecco, io ho ascoltato le puntate, ma non ho dato importanza ai fioretti, non li ho fatti, insomma, ma di mio li faccio. Solitamente digiuno a pane e acqua, mercoledì e venerdì, mi sforzo di dire un rosario al giorno, se non lo dico recupero giorni successivi. Posso fare la consacrazione? Allora, sicuramente questa persona può fare la consacrazione. Il fioretto è, come dicevo, è un allenamento, era un modo per poterci quotidianamente allenare e abituare proprio alla logica del fatto che la consacrazione comporta uno stile di vita, comporta così dei piccoli impegni presi anche quotidianamente, e sicuramente non è un vincolo necessario per fare la consacrazione domani quello di aver fatto tutti i fioretti o i fioretti. È sicuramente una cosa conveniente, ma se non si è potuto fare, o perché comunque si facevano già altre cose, io so che ci sono magari gradi diversi, tutte le persone che si consacreranno domani partono da livelli e gradi diversi, magari ci sono persone che fanno già le cose, o alcune delle cose che la consacrazione richiede, magari già recitano il rosario quotidiano, qualcuno ne recita anche più di uno, quindi se già c'è un allenamento di base, se già c'è, potrei dire, una specie di costante vita regolare scandita con questi fioretti quotidiani, soprattutto se sono di carattere mariano, sicuramente questi suppliscono. Se poi qualcuno, diciamo, se chi ha fatto è riuscito a fare i fioretti così come quotidianamente ho cercato di indicarli, sicuramente è stato molto meglio ed è anche un vantaggio che, diciamo, vi ritroverete, perché è stato sicuramente un buon allenamento.
Ecco, Fra Pietro, posso aggiungere un'altra domanda un po' più simile a questa? Allora,
certo.
Per chi non era riuscito a seguire tutte le catechesi, possono fare la consacrazione lo stesso?
Allora, sì, allora, per quanto riguarda le catechesi, allora, se non riuscite a recuperare le catechesi, diciamo, prima di domani, ecco, prima di domani alle 5, io direi di posticipare, allora, se si tratta di una o due, ecco, che mancano, io, ecco, direi che la consacrazione la potete fare lo stesso se avete veramente il desiderio, e recuperare subito dopo, il prima possibile, queste due catechesi, perché io direi che il piano di preparazione c'è stato. Se c'è stato un buchino, o massimo due buchini, diciamo, si fa. Se incominciassero a diventare di più, io consiglio, tanto è sempre possibile fare questa, oramai le catechesi sono state fatte, il corso è sempre disponibile. È conveniente che ci sia, diciamo, un atto di consacrazione in una forma un po' più solenne come quella che faremo domani, ma non è strettamente necessario, per cui comunque le persone che farebbero questo corso in un momento successivo possono comunque o farle se hanno un padre spirituale, diciamo, con il padre spirituale o con un sacerdote, o in ogni caso anche da soli davanti a una statua della Madonna. Quindi io come indicazione direi questo. Massimo, se ci mancano, sono due buchi, diciamo due catechesi mancanti, fare la consacrazione, se c'è questo desiderio, e recuperarle il prima possibile. Se sono di più, meglio, diciamo, posticipare e magari fare il corso anche subito dopo, il mese di giugno, appena ci sarà la possibilità.
Grazie. Allora c'è anche un'altra domanda che abbiamo ricevuto da Nicola da Napoli. Lui chiede come si può consacrare, diciamo, se stesso, anche per chi non ha seguito il corso, diciamo, per un cristiano ordinario che non ha seguito il corso, come si fa a consacrarsi alla Madonna?
Per un cristiano ordinario che non ha fatto il corso. Allora, ripeto, noi se volessimo proprio fare un discorso tradizionale, ecco, un discorso tradizionale, prendendo esempio il trattato di San Luigi o l'insegnamento colbiano, vedete che loro propongono già la consacrazione in termini radicali, perché secondo quella logica, soprattutto monfortana, la consacrazione è standard, comporta una donazione limitata alla Madonna. Questa donazione limitata ha tutta una serie di conseguenze pratiche. Quindi consacrazione significa questo, quindi una donazione totale e limitata. Poi, soprattutto per i tempi che corrono, per l'appello forte di Fatima in cui è stato chiesto, diciamo, di espandere al massimo questa consacrazione, sono nate delle esperienze di, appunto, un po' come abbiamo fatto noi, dei corsi, delle forme meno radicali di consacrazione che siano sempre però una tappa per poi dopo scalare e andare avanti, e dove appunto c'è una forma di preparazione teorica con la promessa di vivere una sorta di piano di vita mariano. Se mancano queste due cose, una preparazione e un piano di vita mariano, non si può parlare di consacrazione. Allora parleremo di atti di affidamento. Allora se parliamo di affidamento, tutti possono fare atti di affidamento. Quindi l'affidamento lo si può fare sia personalmente, e qualcuno mi dirà come si fa l'affidamento. Le formule possono essere anche spontanee, madre cara, io mi affido a te i miei problemi, affido a te la mia vita, affido a te il mio desiderio di essere migliore, affido a te la mia famiglia, ecco. Oppure gli affidamenti possono essere fatti anche riguardo altre persone. E se si tratta di un semplice affidamento, chiunque può affidare chiunque. Cioè, io posso affidare mio zio, posso affidare mia zia, posso affidare mia mamma, posso anche affidare, non lo so, un politico, ecco. Siamo però nella logica dell'affidamento. Invece, se si parla di consacrazione personale, ogni consacrazione, anche nella sua forma più semplice, deve comportare una certa preparazione e deve poi comportare degli impegni. Ecco perché ho voluto spiegare questa cosa durante il corso, proprio per fare la distinzione tra la consacrazione e quello che invece sono semplici atti di affidamento. E a questo punto io mi collego subito a un'altra domanda che mi era stata fatta, che avevo qui insomma davanti a me, in cui praticamente questa persona chiedeva se è possibile consacrare altre persone, se è possibile consacrare altre persone. Allora, vi dico subito questo, che per consacrare alla Madonna gli altri, quindi se parliamo di consacrazione, si richiede in colui che compie la consacrazione un vero potere di autorità su di essi, affinché possa agire in nome loro, ecco, una certa patria potestà, ecco, così come si definiva, ecco, prima, quindi un potere di autorità. Di conseguenza, la famiglia può essere consacrata soltanto dal capo di casa o da chi per lui. La parrocchia, dal parroco, la diocesi, dal vescovo, il municipio, ad esempio, dal sindaco, il mondo, dal papa o dall'imperatore. L'imperatore non c'è più, cioè ci vorrebbe un capo di tutto il mondo. Cioè, prima, diciamo, quando le cose erano diverse, c'era l'imperatore, ma ad esempio il capo di una nazione può consacrare la sua nazione, non può ad esempio, non lo so, il capo, insomma, oppure un politico italiano non è che può consacrare il Giappone, il Brasile, ecco. Quindi questa è la cosa. Poi volevo annotare quest'altro punto, cioè esistono, ad esempio, il caso di marito e moglie, no? Allora, penso che sia un caso frequente, magari delle persone stanno già chiedendo, allora io non posso consacrare mio marito, oppure il marito, cioè, io non posso consacrare mia moglie. Allora, secondo la teologia della consacrazione, che vi ho espresso brevemente appunto poc'anzi, tecnicamente no, perché ci vuole questo potere di autorità, però nel caso del marito e moglie esiste un vincolo sacramentale, esiste un vincolo sacramentale, il sacramento del matrimonio, per il quale marito e moglie diventano una carne sola, diventano uno spirito solo, marito e moglie diventano uno. In forza di questa comunione si può dire che l'atto di affidamento del marito verso la moglie e della moglie verso il marito non è un semplice affidamento, è qualcosa di più. Infatti ho ricevuto anche delle testimonianze di sacerdoti che mi hanno detto dalla loro esperienza sacerdotale che ad esempio quando una moglie ha consacrato il marito ha visto degli effetti, per cui adesso non stiamo troppo a pensare alla differenza consacrazione affidamento, ecco, sicuramente quando una moglie consacra il marito ha un effetto proprio in virtù di questo vincolo, un effetto molto più forte rispetto a, ad esempio, se il figlio consacra il padre, perché in quel caso c'è un vincolo di carne, diciamo che è legato proprio al rapporto figlio-padre, però non è come quello tra marito e moglie, è ancora meno forte se ad esempio una persona consacra un estraneo, mentre, non so, se il figlio consacra il padre, o se vogliamo essere più precisi affida il padre, è tecnicamente non una consacrazione, ma in ogni caso un atto di affidamento che ha un potere, un effetto sicuramente più forte, in forza di questi vincoli. Per sintetizzare, quanto più questi vincoli sono stretti, anche se non si potesse parlare tecnicamente di consacrazione, comunque sono atti di affidamento molto forti, e bisogna farli, è utile farli. Ecco, allora, adesso riprendiamo con le domande Ecco, con le domande che mi sono arrivate, sperando di non perderne nessuna, allora leggo questa domanda, che diciamo qui non c'è il nome, quindi leggo questa domanda. Allora, Ave Maria, ecco, sarebbe possibile avere la risposta di Fra Pietro su questa domanda? Allora, vi porto di seguito la seguente situazione. Mamma è divorziata e risposata civilmente, però allo stato attuale vive, da molti anni, con mio papà, il coniuge che ha sposato civilmente, i rapporti di fratello e sorella. Allora, questa delle coppie, ecco, divorziate e civilmente risposate è una categoria di persone che diventa sempre più ampia, ecco. La dottrina della Chiesa, ecco, il Magistero si esprime su questa situazione, per cui la situazione che mi è stata presentata è una situazione che, diciamo, si sta regolarizzando. Quindi, già come viene spiegato, ecco, dal Magistero ecclesiastico, vivere da fratello e sorella, ovvero in castità, nel caso in cui non è possibile, ecco, separare diciamo la nuova unione, questo pone in uno stato, ecco, regolare, per cui queste persone possono anche accedere alla Santa Comunione, come ben sappiamo, e se possono accedere al sacramento, quanto più possono consacrarsi alla Madonna. Quindi il caso che mi viene presentato, allora sicuramente è possibile consacrarsi. Ecco, andiamo avanti. Poi, ecco, sì, mi vengono sempre chiesto come fare atti di affidamento. Ripeto, ecco, per fare atti di affidamento è possibile, ecco, semplicemente farli anche, inventarle, ecco, delle formule. Non è necessario usare delle formule standard. L'importante è che sia chiaro che in quel modo viene, diciamo, affidata quella persona. Ecco, un attimo che recupero le domande. Ecco, poi vorrei leggere questa serie di domande che in effetti mi ha lasciato un po' così ignazio, ecco, un po' amareggiato, nel senso che compatisco, si vede che dalle domande che mi vengono poste, questa persona si trova Ignazio si trova poverino, una situazione veramente, diciamo, dire problematiche è poco, quindi le leggo e vediamo cosa, diciamo, posso dire. Ecco, lui dice: e con chi ci perseguita, massoni, politici, corrotti, eccetera, ci trascinano in tribunale, ci vogliono distruggere in tutti i modi, manipolano persone, avvocati, situazioni, come si fa? Numero 2, la confessione deve essere mensile, quindicinale o settimanale, il confessore è meglio fisso o se si cambia? Numero 3. Poiché sono tutte domande della stessa persona, le leggo e poi dopo cerco di dare una risposta più o meno, ecco, a ciascuno. Poi, numero 3. Quali sono i requisiti per scegliere il direttore spirituale? Numero 4. Può lo Spirito Santo fare da direttore spirituale e come? Numero 5. Se si vive in contesto ostile che ti scarta, cosa bisogna fare? Numero 6. Come si fa apostolato in un ambiente ostile che ti vuole cacciare via? Numero 7. Con chi ti vuole rubare tutto, come si fa? Numero 8. Il lavoro è un mezzo di santificazione, ma se ti emarginano, come ci si santifica? Numero 9. Come si ripara le offese al Sacro Cuore di Gesù e di Maria? Numero 10. Con la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, come si può evitare di subire le ingiustizie e le menzogne? Ecco, allora sicuramente dalle cose che mi ha scritto Ignazio, veramente capisco che si trova in una situazione che rasenta quasi la vessazione, nel senso che poi le prove della vita ce le abbiamo tutti, ma ci sono alcuni casi in cui queste prove sono particolarmente violente o tutte in un colpo, ecco. Allora, io faccio una specie di sintesi di tutte quelle domande in cui mi viene chiesto sostanzialmente in contesti ostili, con chi ci perseguita, al lavoro, come bisogna fare in relazione alla consacrazione. Allora, Per risposte più precise alla tua situazione, Ignazio, spero che sia in ascolto, ecco Ignazio, e io ti dico, beh, converrebbe chiedere, confrontarsi con un sacerdote, con una guida spirituale, con qualcuno che, diciamo, persona, diciamo, saggia e di vita spirituale, anche competente, ti possa dare delle indicazioni pratiche nel tuo ambiente, perché bisogna sapere bene il tipo di lavoro, diciamo tante circostanze, tante cose più particolari che io non so, però ti posso rispondere sicuramente in relazione alla consacrazione, cioè quello mi sembra di capire, tu vuoi sapere se trovando in tutte queste situazioni la consacrazione cosa fa, se una persona che si trova in questo stato si consacra. Allora io ti dico che sicuramente la consacrazione è un pegno di grazia straordinario, ma questa grazia va vista in maniera molto ampia, molto multiforme. Cioè è chiaro che nel momento in cui tu ti doni alla Madonna e ti trovi in tutte queste difficoltà, come spiega San Luigi, consacrarsi alla Madonna non esime dalla croce, non toglie le croci, ma aiuta a portarle. San Luigi fa quell'esempio splendido per cui cioè, i consacrati alla Madonna portano croci a volte anche più pesanti dei non consacrati, però la Madonna le candisce con lo zucchero, cioè loro praticamente mangiano dei bocconi amarissimi quasi senza accorgersi che sono amari, eppure sono amarissimi e sono più amari di quelli che mangiano gli altri. Parla di noci candite San Luigi. Questo è un grande mistero, stavo proprio riflettendo su questo punto, perché è un mistero che non si può spiegare se non si fa esperienza. Io posso dire, come esperienza di consacrati che conosco e anche un po' mia, che in effetti si portano delle grandi croci, ma a un certo punto subentra qualcosa di misterioso, una mano materna, un manto materno, per cui tu dopo dici, io sono riuscito a sopportare questo, e come ho fatto? Ma cosa è successo? Non dico quasi senza rendersene conto, ma più o meno succede anche questo. Allora a Ignazio vorrei dire che la consacrazione sicuramente ti darà un aiuto speciale in questa situazione. Non posso dirti chiaramente che ti toglierà da questa, però bisogna anche distinguere le sofferenze ordinarie da quelle straordinarie. A volte quelle straordinarie vengono anche da situazioni un po' malefiche. Cioè, o ci sono malefici, o ci sono maledizioni, o comunque ci sono persone proprio cattive negli ambienti di lavoro che proprio infieriscono. Allora, quando si tratta di un'opera particolarmente diabolica, sicuramente la consacrazione dà anche una luce per vedere e capire molto di più rispetto, ecco, a situazioni veramente difficili che ci si trova a vivere. Ecco, questo volevo dire. Poi, ecco, vorrei rispondere anche alle altre domande di Ignazio, che sono il fatto della confessione, come deve essere settimanale. Ecco, ringrazio di questa domanda perché mi ero reso conto di non aver detto, soprattutto durante la 13ª trasmissione, il discorso della vita sacramentale per il consacrato, invece è importante. Allora, dico la consacrazione e poi parlo anche della messa e delle altre cose. Allora, per quanto riguarda la confessione, il consacrato a Maria sicuramente deve, diciamo, deve avere, ecco, una confessione mensile, una confessione mensile che per sé sarebbe anche la norma per tutti i cristiani, però diciamo a chi lo diciamo oggi, che già è un miracolo trovare a volte, ecco, la disponibilità di un sacerdote, ci si trova in situazioni un po' difficili, però ecco, per quanto dipende da noi, ecco, quando dipende da noi bisogna fare il possibile per la confessione mensile, ma io direi ecco, che bisogna cercare di abituarsi ad avere più di un appuntamento mensile, quindi la norma aurea sarebbe per chi riesce e chi può, quello di fare una confessione ogni 2 settimane, cioè 2 confessioni mensili. Questa per la confessione sarebbe la norma aurea. In ogni caso non andare oltre la confessione mensile, perché è molto importante sia per la grazia sacramentale che per l'allenamento all'esame di coscienza, perché noi una volta tolti i peccati mortali, che diciamo con la grazia di Dio speriamo di togliere tutti il prima possibile, poi dopo c'è un cammino di perfezionamento e la consacrazione vuole portare a questo perfezionamento, e il perfezionamento avviene in maniera privilegiata attraverso la vita sacramentale, la confessione con i suoi esami di coscienza, oltre che la grazia sacramentale, aiuta veramente grandemente in questo. E dico pure, per quanto riguarda invece la Santa Messa, ecco, per la Santa Messa sicuramente, ovviamente non dovremmo neanche dircelo, è un'ovvietà, la messa domenicale è in tutte le feste di precetto, quello è ovvio, vale per tutti, ma per il consacrato dovrebbe valere quel discorso di frequentare la messa quanto più possibile, cioè almeno più di una volta a settimana. Una volta sarà due volte, una volta sarà tre volte. C'è chi invece ha già la santa abitudine di partecipare alla messa tutti i giorni. Io so che non si può dire a tutti di partecipare a messa tutti i giorni, però nello stesso tempo io vorrei dire: siate generosi con la vita sacramentale, a voi che vi preparate a consacrare alla Madonna, e fare qualcosa in più rispetto a quello che fate se fate un po' il minimo, cioè se c'è solo la messa domenicale allora aggiungete qualche altro giorno infrasettimanale. E poi il confessore è meglio fisso se si cambia? Allora di solito il confessore è meglio che sia fisso. Quindi se si ha la grazia di trovare un buon sacerdote, un buon confessore con cui ci si trova bene, allora non c'è motivo di cambiare, a meno che non ci si trovi poi dopo nell'impossibilità di accedere a quel confessore in via più straordinaria, si accede ad altri, ma invece la norma sarebbe quello di non cambiare, come anche per il direttore spirituale. E poi, quali sono i requisiti per scegliere il direttore spirituale? I requisiti per... sono quelli classici. Allora ci vuole che il sacerdote deve avere scienza e pietà, va bene? Quindi deve essere un uomo di spirito, sicuramente un sacerdote che sia sperimentato nelle vie dello spirito, quindi nella vita spirituale, che sappia quindi distribuire consigli spirituali, e che sia un uomo di scienza, cioè deve conoscere la teologia spirituale, deve conoscere la teologia morale, perché si rischia altrimenti di fare gli errori di un'enormità che neppure ci immaginiamo, soprattutto oggi dove veramente è necessario avere questa formazione sulla morale, perché non si capisce più niente, e quindi bisogna trovare. Diceva Santa Teresa che quando si tratta di direttore spirituale, se proprio bisogna scegliere tra la scienza e la santità, meglio la scienza. Perché se non è santo, poi se la vede col Signore, però se non ha la scienza, quindi non conosce ciò che deve conoscere, la teologia, la morale, poi dopo rischia di fuorviare le anime, quindi questi sono. E poi, può lo Spirito Santo fare da direttore spirituale come? Io mi rendo conto che a mali estremi rimedi, cioè se una persona non trova il modo, non trova un sacerdote, non trova niente, e io ne conosco qualcuno in cui non sa dove andare, e allora che volete che vi dica? È chiaro che lo Spirito Santo interverrà, nel senso che il Signore sa quando ci sono impossibilità vere e sa come operare. Vorrei anche dire questa cosa, nel senso che è capitato, nella geografia cristiana ci sono dei casi che però rimangono straordinari, non prendeteli come ordinari, in cui da direttore spirituale ha fatto anche una persona che non sia un sacerdote. Mi ricordo di questa santa carmelitana di Firenze, Santa Teresa Margherita Redi, che già da fanciulla aveva un rapporto col padre, il padre naturale, molto forte anche a livello di fede, e il padre faceva da direttore e ha continuato questa direzione epistolare anche da monaca, con il beneplacito chiaramente poi dei superiori e tutto. È un caso straordinario. Vorrei dirvi che però nella situazione odierna, come mi diceva un bravo sacerdote, è possibile che talvolta sia anche un consacrato non sacerdote o anche un ottimo laico ben formato sia a livello spirituale che a livello di scienza a distribuire dei consigli, però bisognerebbe evitare di parlare di direttore spirituale, perché in senso tecnico il direttore spirituale è un sacerdote, perché c'è un vero e proprio ministero che viene affidato al sacerdote, una grazia di Stato che non hanno gli altri. Quindi, se evitiamo di parlare di vera e propria direzione spirituale, in casi di po' particolari di emergenza, anche un buon, diciamo, consacrato, non sacerdote o laico, può distribuire, ecco, dei consigli spirituali.
Ave Maria, Fra Pietro.
Sì, Ave Maria.
C'è un'altra domanda, sempre da Nicole da Napoli, riguardo la Santa Messa, che diceva appunto dobbiamo provare ad andare alla Santa Messa più volte alla settimana, però caso suo lui non riesce a causa del lavoro, chiede se va bene la Santa Messa che ascolta per radio o anche quello che vede sulla TV.
Quindi durante gli altri giorni della settimana?
Sì, sì.
Sì, 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 certamente, certamente sì. Ripeto, in caso di impossibilità, quindi va bene, e anzi il Signore vede questa buona volontà di fare quello che è possibile nelle proprie condizioni e circostanze per fare, ecco, qualcosa in più. Quindi questo sì. Allora, scusate un attimo che adesso sto recuperando.
Magari facciamo anche una pausa musicale, così mentre appunto Fra Pietro leggi le altre domande, appunto se anche qualcuno ha un'altra domanda durante la pausa possono chiamare qui in regia. Ave Maria.
Benissimo, Ave Maria.
Ave Maria, allora ecco, ci siamo quasi alla fine della trasmissione, altri 10 minuti.
Sì, ecco, 10 minuti e anche di meno, giusto per, sì, stavo un attimo riguardando, ecco, le domande, e sostanzialmente penso di aver risposto un po' a tutti, anche perché alcune domande un po' si ripetevano e quindi sicuramente rispondendo a una ho risposto anche all'altra persona. C'era, ecco, le ultime due che vorrei leggere, a cui dare risposta. Ecco, una persona, ecco, Simonetta, che mi chiede, dice: indipendentemente dalla consacrazione, sto cercando di avvicinarmi il più possibile alla vita cristiana, tanto da gettare via o modificare l'abbigliamento, ma non sono certa che in futuro io non possa cadere ancora in peccato di cedere allo spirito di mondanità o altro. Cosa accadrebbe alla mia consacrazione? Resterebbe valida con la confessione? Voglio rispondere a questa domanda anche perché apre poi dopo uno scenario, diciamo, per altre persone che possono avere simili, diciamo, dubbi. Allora, il caso di Simonetta è un caso diverso da chi vive in uno stato di peccato, è molto diverso, cioè anzi, Simonetta è una persona, da quanto mi scrive, che si sta impegnando a cambiare la propria vita in meglio, che sta prendendo di mira certi atteggiamenti, diciamo, che non vanno bene, sbagliati, e li sta modificando. È chiaro che quando uno inizia un percorso di conversione, c'è poi dopo la debolezza radicata magari in anni, non so, di una vita condotta in maniera un po' sbagliata, e quindi è sempre possibile ricadere, ma quando c'è la volontà, diciamo, ferma, ecco, di mutare vita con delle diciamo scelte concrete di vita, ad esempio il caso che mi fa Simonetta dell'abbigliamento, ho cercato di cambiare abbigliamento, quindi vestendomi in maniera più sobria, in maniera più decorosa, eccetera eccetera, allora una persona del genere come Simonetta può senz'altro fare la consacrazione. Cosa accadrebbe se si ricadesse in peccato? La consacrazione è un aiuto per vivere in grazia di Dio. Può sempre accadere, malauguratamente, noi ci auguriamo sempre che non avvenga, però può succedere, è chiaro, di cadere in peccato. In quel caso una buona confessione e, diciamo, la volontà ferma di non più ricadere in peccato e di diciamo ricominciare, ecco, da dove ci si era fermati o si era caduti, questo è sufficiente. Quindi Simonetta può sicuramente fare la consacrazione. Cosa succederebbe alla sua consacrazione? Succederebbe che la consacrazione chiaramente rimarrebbe e con la grazia che la consacrazione le dà per rendere più stabili questi propositi di vita che già ha fatto, e quindi chiaramente cambiare in meglio. Poi c'era un'altra persona che mi chiedeva sui libri di San Massimiliano. Ecco, io dico la verità che non avendo qui a disposizione purtroppo i titoli, ecco, non so indicare precisamente i titoli, però posso dire quali sono i tre autori, diciamo, classici che hanno scritto libri su San Massimiliano. Poi sarà possibile, diciamo, con qualche ricerca su internet così, trovare bene i titoli, ma ecco, io indico gli autori. Sono tre fondamentalmente, c'è il padre Ricciardi che ha scritto una biografia completa su San Massimiliano, veramente molto ampia, quindi non solo sulla vita, ma anche poi dopo integrata con diciamo alcuni scritti, e quindi è veramente un libro da procurarsi, così è possibile, se si trova ancora in vendita, di la verità non so tanto bene questo, ma penso di sì, quindi La vita di San Massimiliano Kolbe del padre Ricciardi. Poi i libri scritti su San Massimiliano dal padre Severino Ragazzini, soprattutto ce n'è uno in cui, che praticamente sarebbe una vita di San Massimiliano attraverso i suoi scritti, quindi non è una biografia classica, ma secondo le fasi della sua vita, ad esempio quando, diciamo, stava in epoca Lanovo, quando stava in Giappone, tutta una serie di citazioni dai suoi scritti che ne illuminano praticamente l'interiorità, e c'è tutta una bella sezione anche sulla consacrazione, quindi cosa San Massimiliano diceva sulla consacrazione, e l'altro del padre Gerardo Lentini, quindi padre Ragazzini, padre Lentini, e il padre, dicevamo, Ricciardi, ecco, questi tre. Allora, con quest'ultima domanda e risposta, ecco, penso che abbiamo concluso. Ecco, io spero di aver risposto, ecco, alle vostre domande. In ogni caso sarà sempre possibile, ecco, chiarimenti anche dopo il corso, quindi attraverso le suore della radio, e io auguro a tutti voi una santa preparazione prossima alla consacrazione che avverrà domani. Io mi impegno e prometto di pregare per tutti voi, e quindi ci risentiamo domani per la solenne consacrazione. Un saluto a tutti, Ave Maria da Fra Pietro.